Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi everyone and welcome to the 59th episode of Praticamente Inglese. Hope you're doing well. We will have a fantastic interview today. I have a great guest who will join me in a few seconds. Before, you know, interviewing him, I would love to say something in Italian. And then we'll get started with today's episode. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al 59esimo episodio di Praticamente Inglese. We are getting close to Christmas. Siamo molto vicini al Natale. Volevo innanzitutto farvi gli auguri, grazie mille per il supporto di questo anno meraviglioso in cui, insomma, ho cercato di postare il più possibile, ciò che ho potuto, insomma, dovuto anche al fatto che, come sapete, questo è un hobby, però sono molto contento, mi fa piacere che mi scriviate su LinkedIn, oppure sono molto contento quando su Apple Podcast lasciate una review sul podcast, e il fatto che, insomma, in qualche modo stia aiutando qualcuno mi fa molto molto piacere. Allora, oggi un guest molto molto importante, parleremo di finanza, parleremo di education e di università americane e di persone che, insomma, potrebbero essere interessate a studiare in America, tantissime informazioni, così come persone interessate al mondo della finanza, tantissime informazioni. Lo faremo insieme a Rossano Rossi, che è un risk manager, da 20 anni lavora in America, è anche professore alla Columbia University e insegna risk management in una prestigiosissima università, quindi tantissime informazioni. Cercherò di parlare tanto in inglese, ma anche di fare dei blocchi in italiano per andare a fare un piccolo recap, perché penso sia importante, insomma, per tanti anche capire le informazioni e le esperienze dei nostri guests. Gli chiederò ovviamente 3 tips importanti per come lui ha imparato e migliorato il suo inglese, quindi super super importante. Le rooms di Clubhouse ripartono venerdì 7 gennaio e quindi, insomma, magari riesco a fare una room volante il 30 o il 31 per farci gli auguri in inglese. E niente, guys, I want to say thank you very much. It was a great year and I hope it will be a fantastic 2022 as well. So can't wait to see it. Anyway, so let's get started with this episode. I would like to welcome Rossano. Hi, Rossano.
Hi, Mattia. Pleasure to meet you. How are you today?
Not bad. I'm in Italy. Are you in Italy too?
Yeah, actually, I came back here in Italy about a week ago to celebrate Christmas with my family. And this is the silver lining of the pandemic, the fact that I can actually spend the holidays with my family. Before the pandemic, that was very hard to do because we don't have that many holidays. So I was stuck in US, in New York.
Because you live in the US, right?
Yeah, yes. I moved to New York by pure chance, by the way, in 2001, May 2001. And the thing is, Mattia, the idea was to stay there 6 months, maybe a year. And here we are in 2020, 21, almost 22. And
20 I'm years.
Stuck in New York. Yeah.
You know that it happened exactly the same for me. When I moved to London, I attended a master in hospitality and hotel management, and I had a stage as well, an internship, and the idea was to stay there just 6 months and then come back in Italy, and then I stayed there almost 7 years, 6 years and a half, yeah. Something like that. So
we can relate. Yeah. There's a component in life that we can control and we can pretty much manage, but it's a very tiny component. The rest of it is just pure chance, serendipity. And this is what I say to people that want to move out of Italy and go to a different country. It can be UK, US, or France, Germany. Do not plan too much, because no matter what you do, life has many, many ways to surprise you. And so you have to be flexible and you have to be willing to change your plans as you go. And that is the beauty of life. And it is the beauty of this journey. So we always adapt and learn. And you never know what life brings to you. So
it's true. Definitely true. But listen, Rossano, I forgot to ask you if you can introduce yourself to the audience, because we said that you live in the US since 20 years, more or less. But what do you do there?
Yeah, so I graduated in Italy, Economia e Commercio. Mm-hmm. So which is not easy to translate in English, economics and finance. Anyway, so I moved to New York because I had an offer to join a hedge fund, and I was there for a while, being an analyst first and then a trader. And then what surprised me was the fact that I thought that to work in finance, you needed to have a degree in economics. To my great surprise, I learned that modern finance is actually all about mathematics. So if you have a degree in math, physics, or engineering, or computer science, that is even better.
Okay.
So I applied to a master's in mathematics at Columbia. I was lucky enough, or they were crazy enough, depending on the perspective, to accept my application. So after my master, I went back to the industry, and since 2007, I've been working at several investment banks as a risk manager. So okay. I covered all different areas of risk management, market risk, credit risk, and now I'm in operational risk. I'm about to start a new role in January with a different bank at executive director level, but knock on wood, until it's not official, I will not sell it, but still, you know. And I also teach at Columbia University. It's been 3 years, 4 years. I'm a lecturer there and I teach operational risk management. And sometimes I also teach another class, which is cognitive bias applied to risk management. And 3 years ago, I also studied a PhD in data science. So I guess from January on, I will be also a part-time PhD student. Just working on my thesis, if time permits.
Okay, that's fantastic. That's a great introduction. Switch un attimo in italiano, semplicemente perché abbiamo toccato un po' di termini che secondo me avrebbero senso di dire in italiano, no? Tu hai detto fondamentalmente hedge fund, risk management, hai parlato di PhD, hai parlato di analyst, broker. Vogliamo dare un piccolo diciamo aiuto a chi ci ascolta su questa terminologia?
Okay. Certo, certamente, lo facciamo in italiano. Ascolta, sì. Allora, per quanto riguarda gli hedge fund sono una classe di fondi di investimento. In Italia questo termine si sente sui giornali. Vengono chiamati anche fondi speculativi. In realtà sono fondi che nascono per investire soldi di investitori ad alto potenziale, quindi investitori che hanno delle capacità economiche importanti. Sono fondi che usano più strumenti finanziari, a differenza di quelli che si chiamano i fondi pensione, che in inglese si traduce mutual funds. I fondi mutual pensioni, funds. I mutual funds sono fondi per tutti noi, ecco. Mentre per gli hedge fund bisogna avere un capitale minimo di ingresso che è molto alto. Spesso gli hedge fund richiedono investimenti minimi di $1 million e obiettivamente hanno dei profili di rischio più elevati, proprio perché i clienti sono più sofisticati, quindi possono permettersi di perdere eventualmente di più perché sono clienti che vanno alla ricerca di rendimenti più alti. L'altro termine che ho usato, come dicevi, è quello di analyst. Nelle banche americane e in genere nel mondo della finanza c'è una progressione di ruoli. Il primo ruolo normalmente sia nei fondi che nelle banche, l'entry level è quello di analyst, junior analyst, analyst, e poi si progredisce. Nei fondi normalmente si diventa poi trader, cioè trader è la persona che opera sul mercato e acquista e vende strumenti finanziari. Lo fa sia lavorando da un fondo che lavorando in una banca, anche le banche hanno attività di trading. E normalmente se sentite il termine desk applicato a fondi significa proprio quel gruppo di impiegati del fondo che si occupa dell'acquisto e vendita di titoli finanziari. Nelle investment banks poi dopo il livello di analyst a seguire la progressione prevede assistant vice president e già è un buon livello diventare vice president. Poi ci sono gli ultimi due che sono director, executive director e alla fine managing director, e questi sono i due livelli più alti di una banca.
Invece il PhD è perché tu, oltre a essere un professore alla Columbia University, adesso hai iniziato un PhD, quindi continui il tuo percorso di formazione fondamentalmente.
Sì, esatto, Mattia. Il PhD significa Doctor of Philosophy, Philosophy of Doctor. È un dottorato di ricerca, è quello che noi chiamiamo dottorato. La progressione negli Stati Uniti prevede che dopo il bachelor degree, che sono i primi tre anni, se uno vuole può fare il master, come da noi, la riforma credo che abbia introdotto questo secondo livello. Dopodiché c'è un ulteriore passo che è quello di ottenere un PhD, un dottorato, che è una cosa un pochino più lunga perché normalmente ci vogliono dai 5 ai 7 anni, bisogna fare di nuovo una serie di esami, poi fare un esame di un field exam, che è un esame in generale, dopodiché si fa la tesi, come da noi in pratica, nel vecchio ordinamento. Sì, ho deciso di continuare, una cosa diversa tra il sistema americano e il sistema nostro, un po' italiano, è che non esistono vincoli di età e non esistono percorsi preprogrammati, si può switchare dal lavoro all'università back and forth, e anzi spesso le persone lo fanno quando devono aggiornare le proprie competenze oppure sentono che nel loro percorso professionale hanno raggiunto un ceiling e non riescono più ad andare avanti. Si fa uno step back, si esce dall'industria, riaggiorna, si studia e poi si ritorna a lavorare. Questo wow. Là è permesso perché c'è molta più flessibilità nel mercato del lavoro, mentre qua da noi è diverso. Quindi io conosco l'Italia, quindi una cosa del genere da noi non è proponibile, anche perché l'università non prende persone a fare dottorati dopo una certa età, credo. Oppure se lo fai è molto difficile.
Thank you for the explanation in Italian. I think was was amazing. Let's get back to you said that you are a professor at the Columbia University, and from your perspective as a professor, what can you tell us about the level of education in the U.S. compared to Italy?
Mattia, that's a very crucial question. So this is just my perspective. By no means what I'm going to say is the truth, and it's a very complex matter. But from what I've seen, I have to say this. In Italy, we have an incredible educational system. Elementary school, middle school, and high school are incredibly better than the system in US by far. An 18-year-old person in Italy after the high school has a tremendous competitive advantage if you compare that person to anyone coming out of a high school in US. Only private schools can give the same level of education, but private schools in in US are expensive. You consider that in New York, but that's pretty much the average. 1 year of private school, a good private school that gives you the comparable education, will cost you about $40,000-$50,000 per kid. Wow. A year. So educational system is it's a luxury, and public schools are not as good. And also they have a system such that every the schools are financed by local real estate taxes. And local real estate taxes are linked to the value of the real estate. What it means as a consequence is that you have rich neighborhoods where the apartments and the real estate is very expensive, therefore has more value. Therefore, in that neighborhood, they raise more real estate taxes. And with that taxes, they finance the schools. So right. Rich neighborhoods, they have more money for the schools. Poor neighborhoods, they have little money. So that perpetuates the differences, right? So you have in rich neighborhoods, great schools, poor neighborhoods, poor schools. So it's a continuous repetition of the same cycle. And that it is a very unfair, it's my point of view, but it's actually pretty objective. It is an unfair mechanism that is built in their system. So we are very lucky until the high school. Then in my experience, what I saw from being at university on the other side of the barricades, if you will, from the college degree on, situation changes. So the universities in United States, they are way more organized. They have an incredible level of quality. Universities in Italy, they have an incredible level of quality when it comes to academics, but they lack resources. So you have overcrowded classes, and there's no way for the good professors to actually follow the students. In my class, I have 50 students, and that is the cap. And they have two TAs. And so to give you an example, every week I give them a homework assignment. So they have to, like we do in school up to high school. So they have weekly homework assignments. They have a midterm exam. They have a final exam. And because of this low ratio, professor/TA student, we can actually follow them. We can, I remember their name. I follow their progress, so it's a better training, it is a better experience. So
there's more attention to each student, right? Because you know them very well. You don't have like 300, 400 people in the class. And let me ask you this, is it mandatory to attend the lessons?
Yeah, it is mandatory.
Which is different compared to Italy, because at the end of the day, you just need to do the exam, no? You don't have to attend, at least, I mean, not in all the university, but in general, you don't need to attend.
That is true. It's mandatory, and there's also, even if it weren't mandatory, there is a self-interest to attend the class, because also the training that we have there is such that if you don't attend the class, you're missing a big part of the education of the training.
Right. Yeah. Okay. And what's the difference in between? You know, I don't know if you had the chance to see Italian students there and international students. I assume there's quite a lot of them in the US to study. I don't know if you have a point of view in terms of differences between Italian students and international students.
I haven't seen that many Italian students in my master's, because this is a very expensive one. Normally, we have more Asians and Northern European students. Italians have a financing issue, I guess. But I saw many Italian students when I was doing my master's. In general, I can tell you though that it is pretty clear the fact that I would say Italians, but in general Europeans, when they come, they are very well prepared. and their level of education you can see that is pretty high.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
And from your perspective, what's your suggestion for a student that wanted to move to US to study? Also because I think is very difficult to stay there because of visa restrictions, right?
Yes, Mattia. Normally the Italian students, when they ask me, and I have many kids asking me this question through their parents when I'm back in Ancona, their main concern revolves around English. And let me tell you, the English is not a problem, because the proficiency of Italian people when it comes to English, French, even German, it's quite good. So there is no problem there. I know that it feels not natural speaking a different language at first. And so you feel awkward, you feel that you don't find the right words, you can express yourself, but that from my perspective and experience, Italians are okay when it comes to English. That is not a problem. The visa issue is a problem. United States is not an open country, as it seems from abroad. Hollywood, unfortunately, shaped an image of US that is not exactly what it is. So my suggestion is that if you want to study abroad, you do some homework before and consider the fact that the timing is of essence here, because if you want to study, let's say today we are at the end of December. Okay, so if you want to start a master's for next September, it's already too late.
Okay.
You have to do a lot of research when it comes to deadline application, and every university, every school has different ones. Normally the big deadlines are either the end of December or the end of January. And the application process for master's degree or PhDs or even study abroad 1 year is very lengthy. You have to gather many informations, and also you have to pass certain tests like the GRE, the TOEFL, the GMAT, and it requires quite some time to prepare for them. So if you want to start a master's degree or PhD or anything, you have to start this process a year before. So to start in September of 2022, when it's the summer of 2021, you already have to have the ball rolling. And the visa process, it's quite cumbersome. Don't rely too much on your university, because in my experience, people at universities in Italy, they don't have that information, and it's not in their interest. So people there are more concerned with the processes of their own universities, those that they're not able to give you any reliable info. But thanks to internet now, it's all there. And if you apply and your application is successful, even the American university will actually guide you through the process. So my suggestion is that have an idea in mind of what is the master that you want to have, do some back work research, what are the best universities, and then study their application process, the deadline, and approach the problem as if it were a real job, a year in advance.
Right. Ok, voglio fare un piccolo recap in italiano, perché ho talmente tante cose interessanti che non vorrei che si perdessero, no? Per chi magari non ascolta tanto l'inglese. Cioè, la cosa che mi ha colpito di questi ultimi 15 minuti, Rossano, sono stati il fatto del fatto che sono così expensive queste università, 40-50 mila euro l'anno, sono una cifra incredibile. Il fatto, come hai detto tu, di questo meccanismo tale per cui le scuole pubbliche hanno i funds che gli vengono dati, sono in funzione delle tasse sulla casa, e quindi giustamente più il neighborhood è ricco e più tasse vengono date, quindi più fondi e quindi c'è un'educazione migliore ed è un meccanismo, come hai detto tu, un po' contorto e anche non giusto, no? Perché in aree ricche c'è una maggiore istruzione di aree povere, cosa che invece in Italia è completamente, diciamo, non voglio dire che è la stessa, cioè che nel senso è completamente diverso, però è tutto molto universalistico in Italia, no? Quindi questa cosa mi ha colpito moltissimo. E così come il fatto di dire che ci sono tanti problemi con il visa, cioè con il permesso di soggiorno lì, e il fatto di dover iniziare più di un anno prima se uno è interessato a venire a studiare in America.
Allora, tutto quello che hai detto è perfetto, hai ricapitolato perfettamente quello che ho detto in inglese, e volevo solo fare un commento sul ulteriore in italiano sul discorso delle applications. I visti sono molto difficili da ottenere per entrare negli Stati Uniti. Ci sono molti ragazzi che sono venuti negli Stati Uniti a lavorare, le sentirete storie. Normalmente questi ragazzi entrano con il visa waiver da turisti e poi si mettono a lavorare, fanno lavori diciamo così non quindi lavorano nel mondo della ristorazione, camerieri, ristoratori, cuochi, ma sono di fatto illegali, moltissimi iniziano così con la speranza poi di riuscire a passare diciamo così a fare lavori legali tra virgolette, vedere la loro posizione legalizzata. È un percorso molto lungo, innanzitutto qui siamo in un podcast pubblico e quindi devo ribadire il fatto che non è legale. Però devo ribadire anche il fatto che nella realtà dei fatti molti lo fanno. È un percorso lunghissimo che per la mia esperienza io non consiglio, perché il ratio di failure è altissimo, cioè rischiate di rimanere incastrati negli Stati Uniti per anni, ed è un percorso che non vi porta da nessuna parte, perché di fatto dovete poi trovare un modo per incanalarvi nel settore, nel percorso ufficiale e legale, e da là è difficilissimo, cioè è difficile trovare un datore di lavoro che vi sponsorizza per il cosiddetto H1B, che è il visto di lavoro. Quello è difficilissimo da ottenere. Invece con le università, perché funziona? E molte università, non è necessario andare a fare un master in una Ivy League come Columbia o in una top tier university come, che ne so, NYU. Ma anche una università di secondo livello, ce ne sono di molto molto buone, è un buon passepartout per gli Stati Uniti. Perché? Perché se fate l'application e vi accettano, loro vi aiutano, loro vi prendono per mano e fanno l'application insieme a voi. Quindi perché è nel loro interesse far sì che voi otteniate il visto, nel loro interesse, certo. E nell'interesse degli Stati Uniti, perché voi portate soldi, pagate. Una volta finita l'università, c'è questo visto che si chiama OPT, che è un visto di, diciamo così, di apprenticeship, che vi permette di stare per un anno o due, mi pare, negli Stati Uniti, lavorando dopo aver ottenuto il vostro titolo di studio, per una azienda americana. E quello è ottimo, perché finite l'università vi danno automaticamente questo OPT, trovate un lavoro con un'azienda americana. Finito quel periodo, se avete lavorato bene, l'azienda americana ha interesse a sponsorizzarvi per l'H1B, e quella è la via maestra per provare a vivere negli Stati Uniti. Il discorso del master, che è molto costoso, è vero, è costosissimo. Io personalmente presi un mutuo che ripagai con 3 o 4 anni, riuscii a ripagare il mio mutuo di $60,000, perché poi alle spese dell'università vanno aggiunte le spese di vita. Però ricordatevi una cosa, che siccome è così costoso, quell'esperienza it's a one way, cioè se andate a studiare negli Stati Uniti poi dovete mettere in conto che 5-6 anni ci dovete rimanere, perché vi dovete ripagare il costo dell'educazione e gli stipendi là sono molto alti. Infatti vi faccio un esempio, Mattia, nella banca dove andrò a lavorare un ragazzo che esce da un master viene assunto con un livello, abbiamo preso in quella banca due ragazzi che erano due ex miei studenti come AVP, e la loro paga base superiore ai 100.000 dollari. Quindi capisci
l'anno.
Che sì, bisogna togliere le tasse, però togliendo le tasse sono 60-70.000 dollari più bonus, quindi arrivi a 80-90.000 dollari l'anno. È vero che New York è costosa, però in un anno se fai una vita normale riesci a risparmiare quei 30.000 dollari che ti permettono in un paio d'anni di pagarti il costo del master.
In più inizi un percorso che potrebbe portarti fra 10 anni a guadagnarne ancora di più, no? Se diventi bravo in ciò che fai, no? Perché è un mondo anche dove più sei bravo e anche i bonus, immagino, ecco, infatti sarebbe stata la prossima domanda, perché ti avrei chiesto delle cose sul mondo del finance, no? Che viene visto da noi in Italia come un qualcosa di incredibilmente, come dire, remunerativo, ecco.
Sì, il mondo della finanza è, se vuoi switchiamo in inglese, dimmi tu.
Yeah, let's switch in English, so we'll give the opportunity to the listeners to understand as well in English.
Yeah, so the bonus is a big part of the comp in finance. Now, finance has a very broad spectrum of work jobs, so if you work in what is called the business line, so if you are a trader or you are involved in the business part, in the deal making, the compensation is higher and bonuses are much higher. If you work in risk management, those comps are lower, a little lower, and then, so there's a progression, right? But still, compensation are higher and the bonus can be significant, right? Can go anywhere from 30% of your base salary up to multiple of your base salary. So there are, if you are a trader and you had a good year, you can get 3-4 times your base comp.
Wow.
Yeah, but those are extreme cases, right? But in general, if you are, if you become a manager or an executive, you can get 50-60% of your base, 100%. So it is significant. And that's what they did. This is what it's all about. So you build your career to reach a level, where your bonus is where you really get your money, from. And so you build your career to become an executive or a managing director. So this is back to what I said before. The investment, in my opinion, the focus is not much on the cost of the master, but it is in terms of investment of years of your life. So the question that you have to ask yourself: are you willing to stay in US any period before 5 and 10 years? If the answer is yes, do it. You will be able to repay it with no problems. If you want to come back, I'm not sure if that is a good strategy, because you will struggle.
Yeah, that makes sense to me. That makes sense because, I mean, you pay so much money for your education and you should continue there, no? To make it in practice, right?
Yeah.
And talking about finance, no? As you are an expert of this field, what's a big trend about finance right now? Something that we don't know yet in Italy, let's say. Let's put it this way.
When I moved there 20 years ago, due to the fact that internet was still at its infancy, there was quite a lack of information in Italy regarding finance, regarding Wall Street in general, and the sector in US or London. Now what I experience when I talk to my friends here or people that study economics in Italy, I notice that they have an accurate view of what is the what are the trends and how the field works in US. So I don't think that I can provide more color to that. What I do suggest, though, is that if you guys are interested in working in finance, make sure that you know your math and you have some programming skills, because it's probably you will start from junior positions, and your competitors will be most likely kids from Asia. They don't have your intelligence. They don't have your knowledge. You have an approach to things that is deductive. And so you study philosophy, you study literature, you study math, biology. So you know many things, and you're more flexible and creative, but they can withstand a huge amount of work. And also they are very well versed in coding. So that is a trend that you have to keep in mind. So learn some coding and make sure that your math is good, because finance is getting more and more about math and coding.
Ok, facciamo un piccolo recap in italiano come nelle ultime due. La cosa che mi ha colpito già l'avevi detto all'inizio, ho detto io ho studiato economia e commercio, ma oggi vedo che nella finanza dovresti studiare matematica. Che è un po', come dire, la parte regina del finance di oggi, è corretto?
Sì, è correttissimo. Io guarda, mi occupo di risk management e penso che sono uno dei pochi che ha un degree in economics. Sono tutti quanti ragazzi che hanno studiato ingegneria, matematica, fisica e informatica, quello che si chiama informatica, perché oppure adesso data science, perché fondamentalmente la finanza è manipolazione di informazioni in maniera quantitativa, che quindi ha a che vedere con modellistica matematica e creazione di algoritmi e poi loro trasformazione in linee di codice per poi essere portati in applicazione, in produzione. Per cui la nostra visione della finanza come legata a economia è una visione un pochino romantica, ecco, forse le banche erano così negli anni 50, 60, poi dal momento in cui hanno cominciato a usare i computer, chi sapeva programmare i computer e creare i modelli matematici per gli algoritmi erano le persone di cui le banche avevano bisogno. Quindi se uno vuole lavorare in un fondo, paradossalmente si deve iscrivere a matematica, fisica e non a economia.
Chiaro, chiarissimo. E anche, come hai detto tu, nel questo trend del data science e di tutto quello che è il coding, no? Del programmare, del saper poi programmare, giusto?
Assolutamente. Se c'è un messaggio che, se noi abbiamo dei ragazzi giovani che stanno facendo l'università, sono interessati, io direi loro di vivamente di investire qualche ora a settimana e iniziare a programmare in Python, che è un linguaggio estremamente semplice da imparare.
Python.
Sì, esatto. E ci sono tantissimi corsi, open courses available. Si può imparare a un livello buono e poi da lì, eventualmente, se le cose interessano, portarlo a un livello anche più alto. Una cosa di cui mi ero stupito quando io sono andato, però si parla di tanto tempo fa, il livello di mia totale ignoranza per quanto riguarda Excel, e anche questa è un'altra cosa che non stresserò mai abbastanza, l'importanza di conoscere Excel, ma molto bene, molto molto bene. Io e te, Mattia, potremmo gestire un hedge fund di centinaia di milioni di euro con un laptop e con Excel. In Excel si possono fare Monte Carlo simulations, cioè Excel è uno strumento di una complessità e ricchezza incredibile se conosciuto ad alto livello, e questo certo. Lo consiglio di impararlo molto bene.
Sì, perché noi diciamo conosciamo Excel, in tanti lo mettono anche sul curriculum, ma l'Excel è forse l'1% di quello che è la potenzialità di usare Excel realmente, no?
Sì, ed è, in realtà ci sono molte pubblicazioni, però in inglese, questo sì, per questo il tuo, that's why I think your blog is very important. Yeah. The other thing is that if you guys want to be abreast and want to be on the front line of any field right now, you must look for books or papers in English. Because if you yeah. wait for them to be published in Italian, at least they are a year behind.
Yeah, and that's the importance of English in general. So that comes my last question, which is part of the format of Praticamente Inglese. I usually ask to my guest about three tips on how to improve our English skills. I mean, from your experience, what do you think is crucial to improve, to better understand and improve in general English for an Italian?
Mattia, that I think your question is your last question is very smart because it's practical.
Yeah.
So, three tips. The first, I can tell you what helped me. So, and yeah. keep in mind that I only studied French in school. So, I when I went to New York and I landed at JFK, I could only say good morning, yes, no, thank you. That was my English. I'm serious. I didn't know anything. So I had to learn on the fly. So what happened was when I attended a school, and it's fine, but I used to spend many hours watching movies at the school with subtitles. Now, you guys are lucky out there because there are so many movies and TV shows and videos on YouTube in English. So start every day, watch a movie, 1 hour, 1 hour of a TV show with English subtitles. So if you don't catch something, so the subtitles will help you. That is my first tip. The second tip, unfortunately, there are a couple of drives that will really help you to learn. And those are primordial drives, right? Which is starvation. When you're hungry, you will develop a drive to learn that is incredible. So the second tip I know is kind of silly, but try to spend 1 month this summer alone, no friends, no people that you know, in an English-speaking country or a Scandinavian country where you are forced to use English, because if you don't use English, you will not eat. You will not find a yeah. place to sleep. So necessity yeah, is
you need to survive in some way. So you need to communicate in order yeah. to survive, right?
Yeah. The other drive is love. So if you meet somebody that you fall in love with, that is also a very potent drive, but that's a different story.
Yeah, true.
the last tip, and I think it's the most important one, the one that helped me, is the following. You develop your Italian throughout 20, 30 years of life, 40 years of life. So your language proficiency grew with you throughout your life. So the complexity of your thoughts are in line with the complexity of your language. When you learn a new one, you have an imbalance between your complexity, the complexity of your thoughts, and the complexity of your language. That gap is always there. You cannot bridge it. It's a mute point. It's impossible to do it. So you think like a 30 years old person, which you are, and your English is probably that of a toddler, or maybe a 10, 12 years old kid, and you cannot bring that up. The trick is to simplify your thoughts. So bring down the complexity of your ideas. Start to speak with shorter sentences and parcel your ideas, right? Say that you want to make 3 points in one sentence. That's not going to happen. Make 1 point, one sentence, another point, another sentence. So speak in a much easier and lower level kind of way. That will help you.
Trying to simplify the complexity of your thoughts with simple questions. So you need to go straight to the point. Don't have to go around and around because you don't have the tools to do so, right?
Absolutely, yes. So the connotations won't be there for you. Forget that. That's not possible. Deliver one message, the first point. That's enough. And move on.
Fantastic. Fantastic. That's a great tip. Because yes, of course, watching movies with subtitles or find a girlfriend from the US or from the UK is amazing. Or as you said before, the fact that you should, in order to survive, if you go and you stay alone 1 month somewhere in an English-speaking country, it's a great opportunity. So you have to learn. But this third tip, it was kind of amazing. You know, this happens to me as well. So I would say so many things in Italian with this and a high level of complexity. And then when I try to translate in English, I have big issues. Mm-hmm. So this tip is amazing. You try to be simple, straight to the point, just use a few words, but correct words. Let's put it this way.
Yeah. Mattia, just one more thing. We are very proud people, and I think I can see we share the same kind of mentality with Japanese people, for example. We are afraid of making mistakes, and when we make mistakes, we tend to be mortified. Go over it, okay? Don't worry about your mistakes. You're going to make mistakes, it's fine. International English, which is what we speak, because we work and live in an international environment, is very forgiving, right? Even native speakers, they completely understand, and it's innate in their nature to go over the fact that we make mistakes, that we make grammar mistakes, our sentences are not natural to them, and we have an accent, it's fine. Do not focus on that. Go over the fear of making mistakes. Just relax and go with the flow.
That's fantastic. That's a great tip. That's a great tip. Rossano, ti voglio chiedere, prima di chiederti l'ultima domanda, che è quella appunto del dove ti possiamo trovare, eccetera, io ho una curiosità, perché prima, riflettendo, vedo tanti video ultimamente, visto che sei un esperto di finanza, te la voglio chiedere in italiano così è chiara la tua risposta. Sento tantissimo ultimamente, negli ultimi mesi, questo grande push su cryptocurrency, NFT, soprattutto questa roba dell'NFT. Non so, ti sei fatto un'idea su questo mondo, diciamo, delle cryptocurrencies, degli NFT? Non so, hai un tuo punto di vista? C'è un grande scam oppure qualcosa che potrebbe essere il futuro? Qual è la tua idea?
Guarda Mattia, è interessante che mi fai questa domanda. Nel 2013 lavoravo con una grande banca tedesca e il CEO della filiale americana mi chiese di con altri due ragazzi di portargli delle idee di nuovo business. Io nel 2013 dissi lui che secondo me la nostra banca doveva guardare molto attentamente al mondo al fenomeno Bitcoin. Non ero sicuro su Bitcoin per sé, ma la tecnologia behind Bitcoin, cioè blockchain, era una tecnologia molto molto interessante e applicabile al mondo della finanza.
Sei stato un precursore, diciamo, cioè già 8 anni fa già qualcosina avevi in mente, quindi non come noi che siamo arrivati a queste informazioni ultimamente, insomma.
C'è molta sostanza, come in tutte le cose io vedo anche adesso moltissima speculazione, quindi quello che non consiglierei onestamente è a un neofita adesso di mettere a tradare cryptocurrencies, perché una cosa che succede spesso, Mattia, in finanza è questa: normalmente e qui dovremmo aprire un argomento molto complesso, però normalmente le persone tendono a ricordarsi dei trade che sono andati bene, non di quelli che sono andati male, e tendono a raccontare solo i trade in cui hanno avuto successo. E quindi se fai 10 trade, uno ti va bene, 9 ti va male, ti ricordi quello che ti è andato bene e lo racconti ai tuoi amici. Quindi diffidate da quelli che vi dicono che hanno fatto soldi con le cryptocurrencies, perché adesso ci sono operatori specializzati, hedge fund, che lavorano con le cryptocurrencies e loro hanno delle competenze e soprattutto tradano con modelli matematici e computer, e voi è come se andaste alla guerra contro un carro armato tirandogli dei sassi. Quindi, per darvi un'idea, okay, qual è il livello di svantaggio competitivo che avete. Però in realtà, se volete, e questo è il punto, grazie che mi fa la domanda, un approccio intelligente è quello di studiare la tecnologia dietro. Ci vuole un pochino di tempo perché è un po' complesso da un punto di vista matematico, però se vi volete creare un lavoro serio, studiate come funziona la tecnologia blockchain, perché le aziende, volenti o nolenti, fra qualche anno molte dovranno usarla, perché è una tecnologia inerentemente sicura nel recording di informazioni. E gli NFT sono di fatto l'ultima applicazione di questa tecnologia al mondo dell'arte, e guardavo proprio qualche giorno fa un report molto interessante sul Financial Times del mondo degli NFT, che non è una cosa campata per aria ed effettivamente risponde a un bisogno. Quindi il messaggio è: blockchain è serio, studiatelo, perché ci può scappare un bel lavoro.
Cioè, tu dici giustamente, pensate alla tecnologia dietro le cryptocurrencies, che sono queste blockchain, o che ultimamente sono uscite le NFT. Queste blockchain domani verranno utilizzate per fare altro, magari per tracciare contratti, per tracciare, che ne so, vendite di case. E quindi la tecnologia in sé è ciò che è importante, non tanto il fatto delle cryptocurrencies, corretto?
Esatto, infatti quello che è successo con Ethereum, che è questa piattaforma su cui poi gli NFT si basano, è stato proprio questo. Ethereum è un environment che ha una sua cryptocurrency, ma è stata costruita in modo tale da permettere smart contracts, dove i termini dei contratti sono già costruiti dentro l'algoritmo, per cui si auto effettuano da soli. Quindi, come ha detto tu, Mattia, studiate la tecnologia alle spalle, perché è seria.
Chiaro. Okay, that's fantastic. That was an amazing interview. I'm very, very happy about it. And thanks for your time, Rossano. I really appreciate that, as you're a busy man, I know.
thank you, Mattia.
If I can ask you, where can we find you? If you want to be found, of course, Rossano.
Well, I am on LinkedIn. My profile will change. I'm not sure if my profile is public right now or not. That I'm not sure about. I'm not a very social person. I don't have, I used to have social media accounts, but I decided to step back because all the issues that we have. So maybe I am on LinkedIn, I'm not sure, but in January, February, probably my profile will be up there again, public. So if you look for Rossano Rossi, you will probably find me. Not an easy fit because my last name, it's quite common. Okay. Maybe the combination of first and last is uncommon.
Yeah, definitely. But thank you very much again. So many informations and very, very interesting information you gave us. So I'm so super happy about it. So have a great day, Rossano. And to all my listeners, thank you very much for listening. I hope that you'll have a fantastic week ahead. We're very close to Christmas time, so I wish you Merry Christmas and a Happy New Year if I don't publish anything more than this interview. And maybe I'll see you in 2022 with great news. Who knows? So thank you very much, Rossano.
Thank you, Mattia, and congratulations for your work. I think it's fantastic. And happy holidays to you and all your listeners. Bye, guys.
Thank you very much. Bye, Rossano. Bye.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.